Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto lunedì 20 maggio 2024 nel corso della 51esima settimana di studi aquileiesi, promossa dalla Fondazione Aquileia, dal MIC Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia, dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, dalla Scuola Interateneo di specializzazione in beni archeologici, dall'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, dall'Università di Udine e di Venezia, Ca' Foscari, in collaborazione con il MIC Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del Comune di Aquileia presso la Sala Consiliare del Comune di Aquileia, sul tema «La ritualità funeraria ed il culto religioso tra l'età del bronzo antico e il bronzo medio, in Friuli». Ospiti, professoressa Elisabetta Borgna e professoressa Susi Corazza dell'Università di Udine.
Presento questa chiacchierata insieme alla mia collega Susi Corazza e credo di interpretare anche il suo pensiero nell'associarmi brevemente con un pensiero davvero affettuoso a Federica. E vorrò solo ricordare che siamo in un consesso in cui la sua figura è davvero centrale, non solo per il ruolo che ha avuto nelle passate puntate della settimana aquileiese, quindi in tutti i dibattiti dei temi più cari a questo consesso, ma anche perché credo sia stata un'anima dell'archeologia aquileiese, dell'archeologia aquileiese da campo, ed è stata, penso i ragazzi lo sanno, alcuni no, forse nuovi di quest'anno, è stata docente ma anche direttrice della scuola archeologica e dunque è proprio centrale in questo consesso. Bene, allora io scendo dalle sublimità dei monumenti e degli scritti con questa visione bottom up sui riti funerari regionali e vorrei affrontare il tema della trasformazione, se possibile, se ci arrivo, delle credenze, o meglio delle espressioni simboliche delle credenze spesso inconoscibili per quanto riguarda il mondo della protostoria, delle comunità della protostoria alto-adriatica nei confronti del trascendente, dell'ultraterreno, tanto per quanto riguarda i riti funerari quanto per il culto religioso tout court. Ora, come è noto, nelle società, chiamiamole primitive, egalitarie, advance egalitarie, tradizionali, spesso il luogo fisico della celebrazione dei riti funerari e dei riti religiosi coincide e coincidono i contenuti, in quanto mediati da una visione del trascendente che è sotterranea, no? Da culti ctoni che hanno come contenuto privilegiato gli antenati. Ecco, questa diapositiva, che non c'entra nulla con Aquileia né con i nostri territori, vuole solo esemplificare questo fenomeno. Siamo nella Creta minoica, nel periodo del terzo millennio, nel periodo pre-palaziale, di cui sono così esemplificativi le figure e immagini a sinistra, la figurina cicladica di importazione parte di un corredo e la pianta della necropoli di tombe Atoloi di Kumasa, ci rende l'idea in questa piattaforma ciottolata che vedete adiacente alle Toloi di un'area, di un luogo fisico in cui si svolgevano aggregazioni comunitarie al di là, a margine dei funerali, e quindi rappresentavano proprio il momento specifico della celebrazione dei culti religiosi. Nel crescere della complessità, all'inizio del secondo millennio, con la fondazione dei palazzi, con il periodo del Medio Bronzo, abbiamo una separazione, i culti, la celebrazione dei culti religiosi si sposta in santuari immersi nella natura, di cui massimi rappresentanti sono i famosi Peak Sanctuaries o Santuari delle Vette. Questo è il monte Yuktas a destra, che è uno dei più noti e rappresentativi, con le figurine in alto, le figurine in bronzo, che fanno parte delle offerte votive. Bene, ora diciamo il culto degli antenati, il rispetto, la venerazione nei confronti degli antenati è un fatto comune a tutte le società antiche, mi addentro in ambiti a me poco noti, ma nelle società cosiddette complesse costituiscono forse un aspetto, se vogliamo, marginale o che rientra soprattutto nel privato, nel familiare, no? nei culti, fanno parte di un immaginario metafisico, di un pantheon che è affollato, popolato da entità divine ben più centrali. Nel mondo protostorico il culto degli antenati rappresenta una vera e propria tipologia, è stata definita come forma religiosa, tukur, e secondo la quale, in base alla quale gli antenati o gli antenati eminenti transitano dal mondo terreno a un mondo, una sfera in cui diventano antenati comuni e come tali oggetti di culto dell'intera comunità, quindi rappresentano la principale forma di culto per le comunità. E secondo la visione evoluzionista, forse non insomma, in qualche modo in parte superata, la religione degli antenati, il culto degli antenati appartiene, è tipica delle società organizzazione tribale al momento della sedentarizzazione, della presa di possesso del territorio e dell'avvio dell'economia di sussistenza, dell'agricoltura e secondo una visione che è soprattutto funzionalista l'assetto di quelle società sedentarie talora è un assetto diciamo territoriale di comunità diffuse, piccole comunità diffuse sul territorio che trova un momento di aggregazione proprio in luoghi, che possono essere luoghi di culto funerario e specificamente religioso, luoghi che in qualche modo stimolano, favoriscono più ampie aggregazioni e quindi consentono diciamo, la formazione di società con un'organizzazione più complessa. Un esempio di quel che vado dicendo ci viene da contesti che sono tutto sommato abbastanza vicini al nostro territorio, i celebri santuari megalitici del IV e del III millennio, quindi fondamentalmente dell'età del rame e in parte della prima età del bronzo, del mondo delle palafitte che è rappresentata nella faccia sculturale di Polada, una serie di santuari che presentano delle caratteristiche comuni, in particolare delle strutture, quali piattaforme, tumuli, che sono oggetto di culto, devozione, di deposizione di offerte da parte degli individui che si raccolgono in questi santuari e in particolare dei percorsi processionali segnati da famosi massi menhir, massi incisi e le statue stele. Qui abbiamo due esempi dal Museo di Riva del Garda, dal contesto trentino di Arco, delle statue stele, quindi delle stele antropomorfe che sembrano rappresentare, secondo la visione più diciamo condivisa dagli studiosi, rappresentare dei defunti eminenti con degli abiti, delle vesti, degli abbigliamenti simbolici che rappresentano gli antenati comuni che sono oggetto di devozione, di offerte. Mi pare interessante notare questo particolare, vedete la stele di destra è una stele maschile che ha incisi almeno 6 disegni di pugnali, quindi diciamo la moltiplicazione di offerte che trova confronto a un correlato archeologico materiale durante l'antica età del bronzo in depositi di culto, in ripostigli che contengono un numero plurimo di oggetti di prestigio per l'appunto i pugnali, quindi l'offerta all'antenato può avere manifestazioni varie. Ora in questi contesti troviamo mescolati con presenti evidenze che rimandano a culti prettamente funerari, sepolture, cioè sepolture a cassette, resti osteologici, resti umani, e talora diciamo le evidenze del culto funerario e quelle di un culto prettamente religioso si sovrappongono, si succedono l'una all'altro. Ecco, qui siamo ad Arano Veronese, in un contesto più vicino a noi, ci spostiamo man mano verso Oriente, e questa grande piattaforma di forma triangolare, acciottolata, allestita, con dei fori, con delle buche di palo per l'inserzione, sulla base di questo disegno ricostruttivo al centro, di immagini scolpite nel legno, analoghe alle statue stele, quindi immagini verosimilmente di antenati, secondo l'interpretazione degli studiosi che sono occupati di questo contesto, e quindi un luogo di culto nel quale si svolgevano attività di tipo vario, riconosciute nelle più chiare evidenze dei santuari megalitici, dalle offerte alle tracce di roghi, alle attività quali lanci di frecce rituali, testimoniati dalle molte cuspide di freccia che sono ritrovate in questi contesti. Questo contesto si riferisce agli ultimi secoli del terzo millennio avanti Cristo, tra la fine dell'età del rame e la prima parte dell'età del bronzo, e all'inizio del secondo millennio, in una fase più evoluta dell'antico bronzo, si sovrappongono a questa piattaforma delle tombe, di cui abbiamo un'immagine qui adesso, delle tombe a fossa rivestite, allestite, munite con piccoli tumuli in ciottoloni, che testimoniano l'uso dell'area, che aveva evidentemente una forte pregnanza ideologica, come ambito funerario, ambito di sepoltura. Se quindi arriviamo al nostro territorio, vi introduco con un'immagine abbastanza ostica, forse poco convincente. Qualcosa di simile potremmo avere nella nostra regione. Qui siamo a Mereto di Tomba, nome evocativo su cui torniamo più tardi, è per uno dei nostri contesti privilegiati. E in questo sito, un tumulo funerario monumentale di cui diremo, si impone, viene fondato su un'area che risulta già occupata, verosimilmente nel terzo millennio. Come ci dicono alcuni elementi di cultura materiale, frustoli di ceramica, questo è un pezzettino della fossa funeraria che era in corso di scavo nella nostra campagna di scavo, e che taglia un acciottolato, una parte allestita con acciottolato, che con resti di frustoli ossei, resti di carbone, qualche materiale che ci ha riportato a quella contesto di Arano. Vi è la possibilità che vi fosse un'area aperta, mantenuta aperta e allestita, ecco, cuspidi di freccia che poi ritroviamo riutilizzate nello strato superiore. Qui è indicato, ma capisco che è poco convincente, adesso non illustriamo nel dettaglio, ma la fossa, la tomba è scavata alle spese di questa pur diciamo poco espressa stratigrafia riferibile a una fase più antica. Questo è il profilo del primo nucleo del tumulo che viene elevato direttamente sulla tomba, quindi un'area di frequentazione più antica dove forse si svolgevano dei riti non lontani da quelli di cui troviamo più ampia documentazione nei santuari megalitici. Ma veniamo a quelle che sono le espressioni, le evidenze di più chiare, insomma più interessanti dal nostro punto di vista, anche perché meglio possono essere presentate con maggiore facilità. E si tratta del paesaggio dei tumuli che caratterizza la nostra regione, che caratterizza i territori dell'Alto Adriatico. I tumuli funerari rappresentano un paesaggio molto tipico che ancora è osservabile nel paesaggio friulano, per appunto questi rilievi artificiali che in qualche modo si fondono con i profili naturali e hanno costituito quindi un vero e proprio paesaggio ancestrale, così è stato definito forse da noi, soprattutto un paesaggio ancestrale perché rappresenta una memoria nobile, cioè la memoria degli antenati, per quelle comunità che si sono insediate nelle nostre regioni immediatamente dopo la fase principale di costruzione e uso dei tumuli, cioè il popolo dei castellieri, coloro che hanno fondato le prime comunità stabili e che hanno trovato nei preesistenti tumuli degli elementi simbolici di tutto rilievo con i quali hanno in qualche modo delimitato i loro territori di pertinenza e probabilmente hanno anche in qualche modo costruito e consolidato una identità comune. I territori che sono caratterizzati dalla diffusione dei tumuli durante l'antica età del bronzo in particolare sono quelli del cosiddetto Caput Adrie, la parte occidentale, cioè il Friuli, e la parte orientale, cioè il Carso Triestino e l'Istria. E poi abbiamo tutto un ambito più ampio, soprattutto per quanto riguarda l'Adriatico orientale, la costa dalmata, diciamo i Balcani, la parte dei Balcani occidentali adriatici. E in questa diapositiva si vuole rendere la differenza, cioè noi pensiamo di poter interpretare una faccia culturale piuttosto omogenea e unitaria, ma naturalmente distinta da caratteristiche regionali. A sinistra un esempio di tumuli friulani, quello di Santo Svaldo presso Udine, quello di Mereto con la sezione, questo il tumulo è stato esplorato, quindi abbiamo anche la visione di come è strutturato all'interno. E che sono costruiti in pietra, ma sono elevati con delle collinette artificiali, con la tecnica della terra armata, con ghiaia, terra e fermi lignei. e il tumuli del calcio triestino dell'Ispra, che invece hanno una struttura differente, e cioè impiegano naturalmente la materia prima largamente disponibile localmente, la pietra, sono costruiti tutti in pietra. E qui siamo sul calcio triestino, al tumulo del Monte Cocusso presso Basovizza, e qui siamo invece in Istria, a Moncodogno, in Istria meridionale. Ecco, in questa immagine, che penso che purtroppo non si veda molto bene, si vuole illustrare qual è la maggiore concentrazione dei tumuli. I triangolini gialli rappresentano tumuli che sono particolarmente concentrati in una fascia del territorio friulano, compresa, anche se non esclusivamente ma principalmente, tra i corsi del Tagliamento a ovest e del Torre a est, e da una serie di tumuli lungo l'altopiano carsico che si dispongono lungo il ciglione carsico e anche all'interno sulle alture più elevate che costituiscono attualmente il confine tra Italia e Slovenia, e poi prosegue una serie di tumuli disposti soprattutto in ambito costiero in Istria. Quindi in qualche modo abbiamo una continuità diciamo topografica nella distribuzione dei tumuli friulani, carsici e istriani, una continuità che tra gli altri indizi ci ha fatto pensare che l'origine di questa manifestazione culturale sia da ricercare a est, in ambito balcanico-adriatico, forse ai tempi di una prima colonizzazione, di un primo arrivo di gruppi di individui, piccole comunità evanescenti dal punto di vista dell'osservazione archeologica, non rintracciabili sul territorio, ma che investirono soprattutto in questa architettura funeraria piuttosto che non su quella civile, diciamo, se il termine è possibile per questa fase. Ora che l'origine possa essere orientale, nasca nell'Adriatico orientale, è possibile perché, come ho accennato, in ambito balcanico esiste una grande quantità di tumuli a partire da epoche molto antiche, dal quarto o terzo millennio. Qui una distribuzione dei principali monumenti in una recente pubblicazione del collega croato Foren Baer, che si è occupato a lungo di questo argomento, del tema dei tumuli, e riconosce nel terzo millennio una maggiore concentrazione nell'area sud-adriatica di tumuli, e poi un fenomeno durante la seconda metà del terzo millennio, che è particolarmente concentrata nell'area dalmata centrale e coincide col fenomeno di diffusione. Questa tavola vuole essere rappresentativa di una produzione ceramica particolare, delle forme molto particolari decorate in una tecnica incisione impressione, la cosiddetta ceramica della Zetina, che dalla Dalmazia si diffonde, viene portata in ambito adriatico, mediterraneo, egeo e anche arriva alle grotte del calcio triestino. Quindi è una facies archeologica che ha a che fare con le nostre regioni. I rappresentanti di questa cultura utilizzavano i tumuli, qui un'immagine caratteristica delle tombe a cassetta al centro del tumulo, questa è l'immagine di uno di questi tumuli monumentali, che non ricordo più quale sia obiettivamente, e come vedete il Foren Baer pone anche se c'è un certo vuoto nell'ambito settentrionale, indica come possibilmente appartenente a questa ondata di diffusione e quindi ancora al terzo millennio anche uno dei tumuli della nostra regione, il tumulo di Selvis, su cui veniamo brevemente tra poco. Ecco, se c'è stata una diffusione da questi ambiti, è una diffusione secondaria a nostro modo di vedere, forse sono i nipotini della Zetina che arrivano, perché oggi noi sappiamo, e vi mostro questa diapositiva su cui poi torniamo richiamando la vostra attenzione solo su questo elemento, sulla base di una serie di datazioni radiometriche al C14, noi oggi abbiamo contezza del fatto che le fondazioni di questi tumuli si collocano in maniera omogenea in una fase che ormai è già all'interno del secondo millennio avanti Cristo, più o meno fra il XX e il XVII secolo avanti Cristo, nell'ambito del bronzo antico 2, del bronzo antico evoluto. Questa è un'immagine colta durante lo scavo del tumulo di Mereto, una serie di datazioni su cui torniamo, la datazione che si riferisce all'inumato fatta appunto sui resti ossei del defunto, ci dà, come ad aspettarsi, la data più antica, ed è quella tra 1880-1670, con una maggiore probabilità intorno alla metà del XVIII secolo, del 1750, se ricordo bene. Ora, quindi noi oggi abbiamo tutta una serie di informazioni, forse superfluo in questo contesto dove si vuole parlare di ritualità in particolare, quindi molto brevemente queste informazioni risalgono agli studi pionieristici, da una parte di Carlo De Marchesetti, che qui vediamo immortalato a Montegrisa, dove esisteva un castelliere, anzi due castellieri, e anche, a detta dello studioso, un tumulo presso la cinta del castelliere. Questa è un'immagine dall'alto di un tipico tumulo istriano. Carlo De Marchesetti, nella sua ricognizione dei castellieri istriani e carsi, ci segnala e recupera, attraverso disegni e informazioni, anche alcuni pochi tumuli che si sarebbero conservati nel corso dei secoli. Per quanto riguarda invece l'ambito friulano, e Lodovico Quarina, negli anni topografo del genio militare, negli anni 40, un po' più tardi del Novecento, che con una ricognizione, un lavoro certosino e molto dettagliato, fotografa e rileva la maggior parte degli alzati artificiali, le cinte dei castellieri e i tumuli funerari che al suo tempo sopravvivevano in Friuli, riconoscendo un numero, che ora non ricordo esattamente, di tumuli come possibilmente protostorici. Ecco, poi una serie di indagini di varia profondità è stata eseguita nel corso del secolo scorso, fino a delle ricognizioni sistematiche, scavi sistematici, che hanno avuto per oggetto il tumulo di Santo Svaldo e quello di Mereto di Tomba da parte dell'Università di Udine, una serie di progetti di ricognizione dei tumuli negli anni successivi, che ha portato a riconoscere circa 55 tumuli protostorici, alcuni dei quali, anzi molti dei quali, perduti definitivamente, e ha consentito di portare una serie di informazioni in consessi internazionali con un convegno del 2008, dalla quale sono state ricavate e messe insieme molte informazioni. E dunque, cosa sappiamo, cercando di andare all'osso per quanto riguarda questi tumuli? Oggi sappiamo che i tumuli del Friuli, in particolare quelli su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione, erano dei segnacoli o dei veri e propri ricettacoli funerari. Questo dipende dal fatto che fossero dei segnacoli di tombe terragne sottoterra, o se invece contenessero delle camerette funerarie all'interno del corpo del tumulo. I tumuli friulani hanno sempre, questo li avvicina a quelli istriano-carsici, un nucleo in pietra, che può essere o una calotta emisferica oppure una ampia piattaforma con una superficie in qualche modo frequentabile, appena convessa, una sorta di grande, appunto, piattaforma litica, e al di sopra hanno poi l'elevazione, come abbiamo detto prima, della collinetta artificiale del vero e proprio tumulo. Per quanto riguarda la tipologia delle tombe, abbiamo o fosse terragne semplici oppure camerette che possono essere comprese nel corpo della calotta emisferica o della più ampia piattaforma. Per quanto riguarda i riti, è documentato esclusivamente il rito dell'inumazione individuale o singola, che il tumulo è costruito in onore di un personaggio, di un individuo che evidentemente viene riconosciuto come individuo speciale, eminente nell'ambito delle comunità, della o delle comunità di riferimento. Certamente è difficile monitorarli, è difficile verificarli sulla base dell'evidenza archeologica, ma erano praticate una serie di attività, di pratiche rituali intorno al funerale, anche quello che ci interessa molto come atti di ritualità post mortem, e noi abbiamo delle indicazioni più o meno evanescenti di oggetti frammentati intenzionalmente, dispersi nel corpo del tumulo, di tracce di combustione, e ne parleremo tra un attimo in maniera più approfondita per quanto riguarda il tumulo di Mereto, quello scavato in maniera più dettagliata. Per quanto riguarda invece, diciamo, la rappresentazione del defunto, abbiamo poco da dire, perché questi individui sono sepolti con un corredo limitatissimo, per quanto ne sappiamo oggi, naturalmente, allo stato attuale delle ricerche, tanto da farci pensare che la più importante aspetto onorifico consisteva nel dispendio di fatica e di energia per la costruzione del monumento, che onorava e voleva ricordare un personaggio emergente, ma il corredo non era molto limitato o addirittura inesistente. E questo fatto può essere spiegato in maniera abbastanza semplice, pensando alla povertà degli antenati dei contadini friulani della prima metà del secondo millennio avanti Cristo, però possiamo anche pensare che questi individui erano sepolti sì come individui, ma anche perché avrebbero rappresentato nella memoria delle generazioni future degli antenati comuni, e quindi forse c'era una volontà, se non un'esigenza, di spersonalizzare al massimo questi individui che non erano ricordati per i loro specifici, per il loro status in vita. Allora, brevemente, questa immagine si riferisce allo scavo di emergenza del tumulo di Selvis di Re Manzacco, il tumulo che il collega Forenbaer pone dubitativamente come appartenente al terzo millennio, ma noi oggi abbiamo delle date radiometriche che ci danno una data indicativa, la più, diciamo, probabile, verso la metà del XIX secolo avanti Cristo, per l'esecuzione della sepoltura. Situata in una tomba terragna verso il centro del tumulo, l'altra in posizione marginale e di età medievale, e una tomba che aveva un letto di ciottoli, una serie di ciottoli che possono far pensare a una prima copertura con un nucleo più ridotto del tumulo, che poi diventa una grande piattaforma, quindi uno di quei tumuli che con la calotta, non una calotta ma una grande piattaforma, e l'inumato è, questa tomba è per noi abbastanza significativa, qui sono le misure, è un diametro che va dai 18 ai 22 metri per un'altezza piuttosto modesta di 2,5 metri, e l'inumato collocato supino, orientato con la testa verso sud-sud-est, era associato a un pendaglio in pietra e un piccolo pugnaletto 6 cm di lunghezza, che fa pensare alla possibilità di un oggetto con valore simbolico, quasi un oggetto miniaturistico, oppure un piccolo attrezzo più che un'arma, ma certamente è un oggetto che dà un qualche prestigio, pensiamo alla rarità e quindi alla preziosità del metallo in quel periodo, all'inizio dell'età del bronzo. Altri tumuli che sono stati oggetto di scavi parziali, sempre di emergenza, nel momento in cui i monumenti rischiavano la distruzione, e infatti poi sono andati distrutti, sono quello di Campoformido, che è un enorme tumulo con un diametro di 37 metri, non so se si riesce a vedere qualcosa dalla foto, al centro il cuore del tumulo era una calotta, quindi della tipologia a calotta, che conteneva una cameretta funeraria, e lo stesso dicasi per il tumulo di Montagnola, che aveva invece una lunga piattaforma. Gli individui, qui non sono stati recuperati gli individui, a Selvis l'individuo sepolto è un giovane, la determinazione antropologica restituisce un'età fra i 20 e i 22 anni, quindi sempre giovani adulti che evidentemente si segnalavano per attività di particolare rilievo nei confronti della comunità, difesa, capacità di approvvigionamento di risorse, quindi in qualche modo diventavano titolari di un'autorità che è un'autorità negoziata, no? Non certo strutturata e non certo ereditata, perché siamo nell'ambito di organizzazioni sociali molto semplici, intendo dire negoziata, perché un'autorità che dipendeva dalle capacità dell'individuo durante la vita di assumere un'autorità che poteva anche perdere come niente. Qui siamo, ma anche qui non mi soffermo, il tumulo di Santo Svaldo, che è stato indagato nel dettaglio in una serie di campagne dell'inizio degli anni 2000 da parte dell'Università di Udine con Paola Casso alla guida, e il tumulo le cui dimensioni sono qui segnate aveva al nucleo una calotta emisferica, e qui vedete l'esempio di una tomba non terragna, non scavata sotto il piano di calpestio, ma inserita nel corpo del tumulo, una cameretta, forse la cameretta è un termine roboante, una cassa, una sorta di cassa lignea che lascia le sue tracce in questo taglio netto delle pareti del tumulo. Il defunto in questo caso è collocato su un fianco, anche in questo caso un giovane di anni sulla ventina, 25, non ricordo bene, e non ha neanche un elemento di corredo. Era però un giovane forte, secondo l'antropologo che voi conoscete bene, Alessandro Canci, era forse sulla base delle tracce della muscolatura, era forse avvezzo a cavalcare, era forse un personaggio che insomma, non stupisce che avesse un ruolo emergente all'interno della comunità di riferimento. Ma veniamo al tumulo di Mereto, che ci ha dato varie indicazioni per quanto riguarda i riti praticati allora. Siamo a ovest di Udine, in terreno privato. Questa è la foto, la vecchia foto di Quarina, e questo è il tumulo ben conservato in questo vigneto. Il profilo gradonato sembra essere un originale, talora questi tumuli vengono modellati perché rimangono magari nei parchi, nei giardini delle ville nobiliari del Friuli e diventano dei belvederi, ma in questo caso così non è stato e sembrerebbe che questa forma era la forma originale. Il tumulo sta su un lieve alto morfologico che qui forse riusciamo a cogliere in questo disegno ricostruttivo. Siamo lungo il corso del fiume, un paleoalveo del Corno, e lungo i profili dei terrazzi erosi dal corso d'acqua, proprio sul margine, troviamo con una posizione che è abbastanza consueta il tumulo, che quindi ha una posizione di dominio, forse per quelle che sono le principali vie di percorrenza, di collegamento, cioè la pianura e l'area montana. E da questa immagine cogliamo anche un'altra caratteristica di questo paesaggio dei tumuli, cioè il fatto che non esistevano necropoli tumulari, ma esistevano tumuli o gruppetti di tumuli distanti ma legati da rapporti verosimilmente di intervisibilità. Questa è un'ipotesi ricostruttiva sulla base della lettura di documenti di archivio e della cartografia storica, che segnala degli alti morfologici, questi cerchietti. Questa è la carta del Fonzac, che è stata ripubblicata negli ultimi anni del XVIII secolo, giusto? Del XVIII secolo, non c'era di coscienza. Sì. E quindi c'erano più tumuli in posizioni eminenti, che probabilmente avevano in questa relazione di intervisibilità una caratteristica molto importante a fini simbolici, ideologici e anche forse a fini funzionali per la comunicazione. I tumuli sono prevalentemente disposti in questa fascia di alta pianura, in quelle aree che già allora erano parzialmente aperte e non interessate soltanto dal bosco, dalla foresta, e quindi possono essere dei segnacoli che in qualche modo segnano prerogative sui pascoli, magari da parte di gruppi che stavano invece più nella parte della bassa pianura, più a sud. Possono essere segnacoli lungo vie di percorrenza, come detto, e poi possono avere un valore simbolico anche perché insistono, come abbiamo provato a dire per Mereto, in aree di frequentazione nevralgiche dal punto di vista ideologico, perché luoghi degli antenati. Il tumulo di Mereto diventerà un luogo dell'antenato e sarà oggetto di culto religioso dal nostro punto di vista. Questa è un'immagine di questo potente monumento, che è alto circa 6 metri e con un diametro di circa 25,5-26 metri, e aveva al cuore una piattaforma monumentale al centro, alta circa 2 metri, sul quale si sovrappone questa stratigrafia articolata di falde di ghiaia e di terreno per compattare. La lettura della stratigrafia ha cominciato da subito a dare degli indizi di un'articolazione piuttosto complessa. Rivelavano dalla lettura della sezione della piattaforma dei cunei, che sembravano in qualche modo poter distinguere delle fasi della costruzione della piattaforma e poi dell'elevato al di sopra, e di questa abbiamo avuto conferma sulla base della lettura della cultura materiale e anche da una serie di analisi al C14. Ritorno sulla diapositiva che vi ho fatto vedere prima, vedete che questi risultati delle analisi al C14 svolte all'interno della tomba da materiali organici che provenivano dall'area di frequentazione presso la tomba ma sotto il tumulo, da materiali organici un bucranio e un teschio di cavallo inseriti in nicchie e chiaramente delle offerte votive all'interno del corpo della piattaforma, e sul colmo della piattaforma, nei materiali dispersi sopra la piattaforma prima della chiusura del sigillo definitivo e la costruzione della collinetta, sono delle date che ci danno, grosso modo, sono a scalare, sono in sequenza e ci danno un arco cronologico di alcuni secoli, più o meno dalla metà del XVIII secolo fino alla una fase verso la metà del secondo millennio, nel bronzo medio inoltrato, un dato che ci ha portato a proporre, a formulare l'ipotesi del nostro modello palinsestico, che cosa consiste? Consiste nell'idea che i tumuli non siano nati ab origine così come noi oggi li vediamo, ma abbiano avuto nel corso del tempo diverse fasi di utilizzazione con degli aspetti, delle forme diverse di volta in volta, siano stati modellati in modo da assumere dei profili, delle forme diverse in coincidenza con funzioni diverse attribuite dalla comunità al monumento. E dunque mi spiego. In questa diapositiva vediamo di nuovo la sezione, vediamo appunto questi cunei di materiali litici e vediamo questa sezione estremamente complessa nella quale un elemento ricorrente è la falda in discesa della ghiaia con delle buche di palo di fermi verticali funzionali al contenimento delle ghiaie, ma anche alcune buche che non sembrano funzionali a contenere delle falde, che sono tronche, che sono tagliate, che ci hanno fatto sospettare che nella primissima fase di chiusura della piattaforma vi fosse stata una frequentazione con l'impianto di qualche elemento leggero deperibile anche sul colmo della piattaforma. Ebbene, vediamo quindi dall'inizio della sequenza. Il dato più antico, oltre a quella evanescente traccia di frequentazione forse del terzo millennio, è la fondazione di questa fossa semplice, profonda circa un metro e lunga circa due metri, di forma subrettangolare o subovale, nel quale viene deposto il defunto in posizione supina. Il defunto riceve è deposto nell'ambito di una cerimonia funebre che prevede l'avvolgimento in un sudario e verosimilmente all'interno di un contenitore, una sorta di sarcofago, forse un tronco scavato. Questo è stato determinato sulla base della lettura della postura molto compressa degli arti, delle ossa dell'inumato, e viene deposto all'interno di questa tomba e non ha corredo. Gli unici elementi che noi abbiamo interpretato come possibili elementi di corredo, indicatori simbolici delle origini, dell'importanza di questo giovanetto, che forse aveva 17 anni, no? È stato calcolato un'età che va dai 17 ai 19 anni, pietra tagliata di arenaria, più o meno parallelopipeda, e una sbarretta, una lastrina di arenaria, che potrebbero in qualche modo essere interpretati, noi abbiamo provato a interpretare, come attrezzi da metallurgo, quindi una sorta di lisciatoio e un oggetto che, sulla base di alcuni confronti in altri contesti coevi, non in Friuli, potrebbe essere un incudine. Quindi questo personaggio poteva essere un giovane prospector, un giovane avventuriero, viaggiatore che andava ad approvvigionarsi del metallo e che lavorava al primo metallo per queste comunità. Questo è possibile, ma al di là di questo ci pare che questo fanciullo, ragazzo, giovane, diventa l'antenato comune, poco importante a un certo punto nelle generazioni future che ruolo individuale avesse avuto. E questo lo sappiamo perché a livello della lettura integrata delle datazioni, della stratigrafia dei materiali, riusciamo a cogliere una prima fase in cui il tumulo non è altro che un piccolo accumulo di pietre, un piccolo segnacolo della tomba, intorno alla quale vengono svolte varie attività, pratiche funerarie, con sacrificio e consumo di animali, questa è una mandibola di maiale, forse semina di ossa, troviamo anche resti un dente umano, resti di osso umano, resti osteologici che possono essere riportati all'uomo e riutilizzate verosimilmente in questa sorta di stesura che viene fatta sulla tomba immediatamente prima della costruzione di questo tumulo, probabilmente per livellare e appianare queste cuspidi di freccia che vengono riutilizzate dalla fase precedente. E poi abbiamo una serie di fasi. La costruzione della piattaforma avviene probabilmente per tappe, verosimilmente coincidente con appuntamenti calendariali, occasioni festive della comunità che vivono intorno a questo sito, forse man mano che viene conquistata terreno all'agricoltura, perché queste pietre del tumulo vengono probabilmente dal substrato, quindi dallo spietramento dei campi, e in occasione di queste cerimonie aggregative vengono eseguite delle offerte riteniamo all'antenato comune. Nel corso dell'ultime di queste celebrazioni, in una fase che ormai è nel pieno bronzo medio, abbiamo tracce sul colmo della piattaforma di ceramica frammentata, di accumuli di cenere e di carbone, di frammenti di argilla scottata, che probabilmente ci parlano appunto di riti di accensione di fuochi, di uccisione e sacrificio di animali, di pasti comuni. Di cosa si tratta? Si tratta di quei riti, di quei culti in onore dell'antenato comune, ormai molte generazioni dopo la morte dell'individuo, che non possono essere più interpretati come semplici riti funerari, ma che ci parlano proprio di questi riti aggregativi, di piccole comunità moving around, che si muovono sul territorio ma non hanno ancora una sede stabile, o perlomeno sfugge all'osservazione archeologica. L'ultima fase, l'estreme di queste feste, forse sono delle feste interpretabili anche come work parties, mentre si andava costruendo la cinta del vicino Castellieri di Savalons, che si trova a qualche chilometro. Più a nord del tumulo, e certamente ha a che fare con questo tumulo. Quando viene costruita la collinetta, con la stessa tecnica costruttiva, gli stessi materiali del terrapieno, il tumulo non è più una sede funeraria, come scriviamo qua. Tracce di riti funerari purtroppo non sono stati identificati sul terreno, ma sono stati raccolti altrove, e il tumulo diventa soltanto un landmark, un monumento, una vedetta nel territorio, un elemento simbolico per la comunità che vive lì a fianco. Quindi la fase funeraria, la fase di luogo di culto, di grande altare, di santuario, se vi permettete, per la celebrazione del culto degli antenati, e poi questo elemento simbolico che rimane nel territorio ed è un punto di orientamento per la comunità e per le altre comunità. Allora, io volevo dire che il contatto importante fra tumuli e Castellieri, il contatto ideologico, la relazione ideologica fra due tipi di monumenti che non sono strettamente coincidenti dal punto di vista cronologico e funzionale, si coglie in alcuni Castellieri, in alcuni dei più antichi Castellieri. Qui siamo a Sedegliano, ancora a ovest di Udine, non molto lontano da Mereto. Questa è la cinta tagliata per l'esplorazione del Castelliere quando Susi Corazza, negli anni 2000 e rotti, opera in questo scavo, 2004, e ha questa sorpresa di aprire un monumento di architettura civile, la cinta del Castelliere, e ritrovare una serie di tombe, almeno quattro tombe, qui si vedono in questa foto dall'alto, erano state scavate nel primo nucleo, quello più antico del Castelliere, un piccolo cordolo in terra, in materiale argilloso limoso, che ospita quattro tombe a fossa con inumati supini. In una tomba si trovano due inumati sovrapposti. E chi sono questi signori? Sono probabilmente, non sappiamo bene se ci troviamo di fronte vicino alla porta del Castelliere, ma quasi certamente sì, sono i custodi della comunità. Sembrerebbe la prima comunità che si aggrega, e probabilmente da tante piccole comunità disposte nel territorio forma un abitato più ampio, attira a sé quelle figure che prima stavano nei tumuli, venivano sepolte nei tumuli. È possibile che queste quattro tombe, ma le analisi del DNA ancora non ce l'hanno detto, sarebbe molto bello indagarlo, rappresentino dei personaggi eminenti di diversi gruppi, quei gruppi che avevano partecipato alla costruzione del terrapieno, e ognuno in qualche modo così custodisce, racchiude il proprio antenato all'interno del terrapieno. Ora, che queste tombe siano state anche oggetto di frequentazione post mortem e di esecuzione di riti che trovano contatto e confronto con i culti degli antenati come a Mereto, è dato da una serie di elementi che qui purtroppo non sono di alcuna evidenza. le tombe vengono riaperte, almeno una tomba viene riaperta, perché nella tomba Bisoma i crani vengono asportati in una fase secondaria, secondo quelle pratiche di manipolazione che si conoscono in molti contesti protostorici. Un'offerta, un corno di bue che ricorda il bucranio del tumulo di Mareto, è fatto su una tomba. Non è un caso rarissimo, anche altri castellievi dell'Istria, a cominciare dal monumentale castellievi di Moncodogno, hanno di queste evidenze, cioè di piccole necropoli di pochi personaggi selezionati che protengono l'ingresso monumentale delle cinte, ma su questo vado avanti. Ecco, allora chiuderemo con questa considerazione, visto che ho iniziato parlando di trasformazione, ma di trasformazione non ho parlato. La trasformazione doveva ancora venire, cioè siamo arrivati al Bronzo Medio, alla fase di fondazione dei castellieri, e nel Bronzo Medio, durante il Bronzo Medio, noi non abbiamo in Friuli testimonianze funerarie, a meno che non interpretiamo come riti sostitutivi dei funerali le numerose spade nei fiumi, nell'acqua, però sappiamo che in giro per il mondo, in Italia in particolare, nel corso del Bronzo Medio, verso la fine del Bronzo Medio e poi come fenomeno estremamente evidente del Bronzo Recente, avviene una sostituzione importante nell'ambito dei riti funerari, cioè la cremazione prende piede sull'inumazione. Vari studiosi, in particolare, molto bene lo ha detto Renato Peroni, questo cambiamento nel riti funerari potrebbe essere una funzione, una dimensione di un cambiamento ideologico per quanto riguarda le credenze escatologiche più ampie, perché nel corso del tardo bronzo abbiamo vari indizi della introduzione di una religione o delle credenze di carattere piuttosto che tonio, uranio. La gente non guarda più tanto esclusivamente sottoterra, ma guarda il cielo, e forse sì, vengono introdotti anche delle credenze sulla sopravvivenza individuale, non solo degli antenati, come individuale, quindi dell'esistenza forse di uno spirito, di un'anima. Questo è stato detto. Tra le varie indicazioni di un processo del genere sono la diffusione estrema dei simboli solari e di certe figurazioni che diventano standardizzate, il viaggio del sole nella barca solare, qui siamo in un contesto transalpino, questa situla all'incirca del X secolo, e anche la diffusione nelle necropoli a cremazione di certe pratiche, quali quella della la mutilazione dell'ansa, che potrebbe alludere alla smaterializzazione del corpo del cremato, e alla smaterializzazione di tutto quello che gli compete, e anche al fatto che l'ansa che il vaso non può tornare, perché l'individuo deve partire per il suo viaggio nell'aldilà. Ora, di questa transizione noi non abbiamo tracce in Friuli, se non in una tomba isolata che però denuncia l'esistenza di una necropoli presso il castellieri di Castions di Strada, in località Evade Viere, che è una necropoli, una tomba a incenerazione di una fanciulla, forse una fanciulla che viene in sposa dal mondo transalpino, come ci indicano alcuni elementi del corredo, su cui non mi soffermo perché forse appunto l'argomento era altro, e perché forse i tre minuti sono sfumati. È chiaramente una tomba femminile, un'urna il cui modello rimanda al mondo transalpino, e una serie di oggetti d'ornamento che ci consentono di ricostruire un'identità specifica. Ecco, non abbiamo altre testimonianze, ma abbiamo testimonianze importanti di una forse in altro campo, che è quello specificamente cultuale, del culto religioso, di appunto di un'attenzione al cielo. Il mondo dei depositi di metallo, i ripostigli, ma su questo non vi trattengo, che costituiscono una fonte archeologica estremamente ampia e diffusa in tutti i periodi dell'età del bronzo, nel corso del tardo bronzo ci presentano dei casi specifici, cioè quello dei culti di altura sui picchi delle montagne, dove vengono eseguiti dei roghi con tracce di consumo di pasti, di sacrificio di animali, di frammentazione, di distruzione delle ricchezze, tra cui la distruzione e il trattamento col fuoco delle armi e degli oggetti che costituiscono i depositi dei ripostigli. È l'inizio di quel fenomeno importante, che è il fenomeno di Braunhofer Platz, che probabilmente molti di voi conoscono molto meglio di me, che comincia con l'età del ferro, o forse anche non meglio di me, chissà, che comincia nell'età del ferro, ma che in verità sono già noti in area appenninica e alpina nel tardo bronzo. Ecco, un contesto in Friuli che io interpreterei in questo modo è il riposiglio di Verzegnis, Colle Mazeit, alla confluenza fra Tagliamento e Butta, 500 metri di altitudine, presso il margine di questa altura precipite sul Tagliamento, dove un ripostiglio in un luogo impervio, quasi irraggiungibile, con oggetti d'ornamento deformati che quindi in qualche modo alludono a prati di carattere rituale, è stato raccolto in un'area che, questo sì, forse molti di voi sapranno meglio di me, è poi diventata nel periodo Laten un luogo di culto e che quindi denuncia una possibile, se non proprio continuità, almeno ripresa di una frequentazione che a nostro modo di vedere era rituale ab origine. Scusate la che ho così affrettato alla fine, vi ringrazio molto per l'attenzione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.